siamo seduti.
Va bene,
grazie per l'attenzione. Siamo al terzo dei quattro appuntamenti dell'undicesima edizione del Sermones. Intanto ricordo il titolo del ciclo: Di generazione in generazione, padri e figli, dedicato al tema della paternità tanto caro a San Filippo, di cui ricorre quest'anno il 500°. Nel primo incontro la storica saggista Anna Fo ha illustrato Midor le Dor, trasmettere l'ebraismo. Nel secondo, lo scrittore Massimo Morasso ha proposto Padre, dove sei? Meditazioni sull'obbedienza. Per questa occasione gli amici padri dell'oratorio di San Filippo hanno pensato di coinvolgere un artista per presentare il terzo incontro dal titolo Tra bottega e affinità elettiva, la paternità per gli artisti. Ed eccomi a introdurre la persona molto speciale che ce ne parlerà. La dottoressa Sandrina Bandera, già direttore della Pinacoteca di Brera e soprintendente del Polo Museale della Lombardia. Riassumere il profilo, data la gran mole di lavoro, è quasi impossibile. Posso fare solo qualche accenno. Dopo la laurea in lettere e storia dell'arte a Firenze negli anni 70, un intenso periodo di studi, specializzazioni, l'ingresso in una brillante carriera al Ministero dei Beni Culturali fino alla direzione di Brera del grande polo museale della Lombardia, cui ha dato un considerevole apporto di sviluppo e valorizzazione con molteplici iniziative. Mi pare di ricordare di aver letto che per po' di tempo è stata anche a interim su Genova, se non ricordo male. Non ricordo l'anno.
3 mesi nel 2009-2010.
Ecco. Quindi ha già
2009, un... no, scusi, 2008, estate del 2008.
Ecco. Quindi l'abbiamo già avuta anche
da aprile a ottobre.
Un breve periodo. Decine le pubblicazioni, le direzioni di importanti restauri e la curatela di mostre. Ne citerò due recenti, realizzate in occasione di Expo 2015, anzi una è ancora da aprire. Perché le cito? Perché vi trovo una particolare assonanza con il tema di oggi sulla paternità per gli artisti. La prima delle due mostre si titola Perugino e Raffaello, lo sposalizio della Vergine, dialogo tra maestro e allievo. Maestro e allievo, una definizione che già in sé contiene l'allusione al rapporto paterno che spesso si stabilisce tra questi due soggetti, dove ognuno prende e dona qualcosa all'altro. Nella seconda mostra il legame col tema risulta meno evidente, il titolo non dà spunti, Italia, fascino e mito dal Cinquecento al Contemporaneo. In realtà, l'esposizione, raccontando l'influenza esercitata dal nostro paese sugli artisti stranieri, dall'arte del passato a oggi, racconta anche una storia di fascinazioni, incontri, legami e affetti duraturi nel tempo, che assume i tratti di una specie di filiazione, come se gli artisti venissero qui a cercare le proprie radici più profonde. Per finire, se è vero che per l'artista la paternità si rivolge a più soggetti, credo altrettanto vero che tutti coloro, storici, conservatori e restauratori, che con passione si dedicano a recuperare e valorizzare beni artistici restituendoli alla collettività, nutrano per essi sentimenti non dissimili da quelli paterni. Tornando al tema di oggi, siamo ansiosi di ascoltare l'illustre ospite che ringrazio e a cui volentieri cedo la parola.
Veramente sono io che mi sento nello spirito e nel cuore il desiderio di ringraziare, non è un dovere, ma è proprio un desiderio. Di ringraziare per questo invito, di ringraziare per questo luogo in cui sono chiamata a presentare un pochino il succo di tanti anni di lavoro, di meditazione, perché l'argomento è un argomento molto generale, molto trasversale, non è una cosa per la quale ci sia un libro, ma è l'espressione di una meditazione su uno dei temi, su uno dei topos, dei luoghi comuni in cui ci si sente poi profondamente coinvolti. Io spesso imparo dagli artisti quando mi trovo a studiare la loro opera, ma a mia volta io sono figlia, nipote di una genia, di storici dell'arte, e mi sento partecipe di questo movimento che è la relazione tra maestro e allievo. Mia mamma è stata mia insegnante di storia dell'arte, vi dico solo questo, in una città piccola come Cremona, dove se non andavo in quella scuola avrei rischiato, sarei dovuto sicuramente andare in collegio fuori Cremona, e quindi la mia mamma è stata la mia insegnante di storia dell'arte, che insegnava in tutte le sezioni del mio liceo classico. Quindi è un argomento che mi coinvolge personalmente e che è effettivamente, come vi dicevo prima, uno dei luoghi comuni, uno dei topos tipici della tradizione letteraria, della letteratura artistica, dei pittori, delle biografie, delle storiografie dei pittori. A tal punto che la qualità di un artista, possiamo già mettere la prima diapositiva, che è un'immagine molto nota di Giotto, il presente di Greggio a San Francesco, nelle storie di San Francesco della Chiesa Superiore di Assisi. Dicevo a quel punto che un artista si misurava su due punti, sulla sua capacità di saper apprendere dal maestro e sulla sua capacità poi di superarlo. Adesso con la recente critica letteraria, con la storiografia da Cavalcaselli in poi, Roghi ed altri, che si è in grado di leggere con maggiore dettaglio tra le righe e capire in cosa consista questo ruolo, che è sempre un ruolo delicato, a volte diretto, a volte semplicemente di pensiero, a volte di affinità, a volte di bottega, tra me e me. E sono qui un pochino a raccontare quello che è la mia impressione di critica, di persona che è sempre stata sulle opere. E questa idea di derivare, di apprendere da qualcuno, dicevo, fa parte della storiografia della cultura occidentale soprattutto, cioè di quella cultura che non si riferisce alle icone, ma che si riferisce alla rappresentazione di qualche cosa in modo molto chiaro, perché nella rappresentazione della realtà il maestro insegna a misurare lo spazio, insegna a rappresentare le proporzioni delle figure e insegna quindi gli elementi per poter rappresentare in modo sempre più preciso la realtà. Ci si rifà qualcosa che è non a un'idea superiore, e l'insegnamento del maestro è un insegnamento che ci dà e che si può effettivamente superare, migliorare, perché nella arte occidentale, da Giotto in poi, esiste il senso del superamento del maestro, del continuare a migliorare, ed è proprio il percorso delle storiografie di Vasari, delle biografie di Vasari. Il maestro insegna qualcosa all'allievo che lo supera e via dicendo. Quindi fa parte proprio di quella pittura che inizia con Giotto. Il primo storiografo ci parla proprio di questo processo, maestro allievo, è Vasari, che nella vita di Giotto, e Vasari tra l'altro era documentatissimo, le sue storie non sono affatto inventate, ma si basavano su documenti, sentito dire, ma che era molto documentato da parte di uno storiografo come Vasari. Racconta questo fatto che è molto carino, che Olbe, andando un giorno Cimabue per suo bisogno da Fiorenza a Vispignano, trovò Giotto che mentre le sue pecore pascevano sotto una lastra chiama e pulita, con un sasso poco appuntato, ritraeva una pecora di naturale, senza aver imparato modo nessuno di ciò da fare da altri che dalla natura. Dopodiché Cimabue decide di prenderlo a bottega, va dal padre di Giotto, il padre accetta, Giotto va a bottega, ma a un certo punto si dice di Giotto che non solo pareggiò il fanciullo alla maniera del maestro suo, ma divenne così buono imitatore della natura che sbandì affatto quella goffa maniera greca. Modernissimo questo verbo di Vasari, che superò moltissimo la maniera bizantina dell'icona per arrivare a rappresentare la natura. Quindi la natura detta la legge, ma si parte dal maestro. Vediamo alcune immagini, tanto per farvi entrare in argomento. Che cos'è questa maniera di Giotto? Peraltro era la maniera attraverso la quale riusciva a rappresentare le storie di quel santo che in quel momento era il santo della modernità. Siamo nel momento in cui il Papa è un francescano, in cui l'ordine francescano sente la necessità di fare pubblicità di San Francesco, addirittura con l'idea di far rappresentare la Chiesa Superiore come dei grandi tabelloni. Vediamo le immagini seguenti. Abbiamo la predica agli uccelli, poi abbiamo la veste, poi abbiamo il dono della veste, poi un altro, sempre con queste storie del mantello, poi se vediamo la prossima vediamo come sono, com'è la sequenza delle immagini nella Chiesa Superiore di Assisi, come fossero dei grandi tabelloni pubblicitari, una comunicazione abbastanza facile, diretta, che entrava nella vita reale, con rappresentazioni di città, di paesaggi, di interni, di concreta, del modo di vestire, rappresentato in modo facile. L'ordine francescano aveva perfino deciso in quel momento di eccezionalmente dedicare le elemosine raccolte durante le celebrazioni, non per i poveri ma per l'abbellimento della chiesa, quindi questo programma di gioco ad assise è un programma ricercato anche nel dettaglio, nell'aspetto iconografico, e Giotto partecipa quindi vivamente di questo movimento di chiarificazione, di esposizione facile, e in questo decisamente supera il maestro, ma a sua volta Giotto fu maestro. Giotto viaggiò moltissimo, Giotto fu solo a Firenze e Assisi, ma fu a Napoli, fu a Rimini, fu a Bologna, fu a Padova, fu a Milano, e in ogni zona dove andò Giotto insegnò, plasmò la pittura locale, insegnò ai maestri locali la tecnica dell'affresco, insegnò la rappresentazione spaziale, trasformò la pittura, tanto è vero che Vasari a un certo punto nella vita di Giotto ci dà la sua chiave di lettura. Giotto ha dipinto il ritratto di Dante Alighieri. Giotto ha fondato la pittura italiana esattamente come Dante ha fondato la lingua italiana. Di questo Vasari era perfettamente cosciente. Ma dicevo, Giotto, anche insegnando, se noi vediamo l'immagine seguente, che è di un maestro riminese, siamo nel 1330-40, questo è un maestro che dipinge delle tavolette a volte minute, come fossero miniature, perché Rimini, vicino Bologna, aveva la grande tradizione dell'arte miniatoria. Ma se facciamo passare tre di queste immagini, le storie di una santa che si chiama Santa Corona, noi vediamo, possiamo anche tornare leggermente indietro, vediamo delle scenette racchiuse con una spaziatura molto simile, con un linguaggio facile, molto comprensibile, con un carattere un po' aneddotico e con un tentativo di rappresentazione spaziale che era la chiave della nuova pittura giottesca. Giotto fu riconosciuto già dai contemporanei maestri, e imitare Giotto voleva dire entrare nella logica della nuova pittura. C'è un trattato che è del 1395, quindi molto prima di Vasari, 150 anni abbondanti prima di Vasari, siamo ancora nel 300, siamo nel secolo in qualche modo di Giotto. Giotto vive a cavallo tra 2 e 300. E un trattatista che scrive il trattato tradizionale della pittura, quello nel quale si insegna come stemperare i colori, come dipingere ad affresco, Cennini, che scrive il trattato della pittura, nell'introduzione di questo volume, per dare forza a quello che scrive, sostiene che lui aveva il titolo per poter parlare di pittura. Effettivamente ha scritto il trattato più importante di pittura. Perché? Perché lui, Cennini, era stato allievo di Agnolo Gaddi, il quale Agnolo era il figlio di Taddeo Gaddi, il quale Taddeo era stato 24 anni a Bottega di Giotto. Quindi essere allievo del figlio, del migliore allievo di Giotto, dava il senso dell'autorità di un artista. Voi capite come era forte a quell'epoca l'idea di una derivazione dal padre. Quindi quella serie di artisti che seguono il percorso giottesco sapevano che nell'imitare Giotto, nell'imitare la grandezza di Giotto, in realtà stavano seguendo un binario di modernità, e questa derivazione dalla figura di Giotto effettivamente dava loro il titolo di entrare nella modernità, di entrare nella storia della tradizione della pittura italiana. Voi vedete che qui non siamo solo davanti a una bottega padre e figlio, ma siamo già davanti a quella percorso in cui la figura del maestro ha un ruolo importante per dare un senso al futuro delle generazioni seguenti. Ma la storiografia ci mostra anche come tra padre e figlio ci sia stata una derivazione. Abbiamo delle meravigliose botteghe padre e figlio, per esempio il mio è un percorso un pochino a Barcelloni ovviamente, ma anche per non annoiarvi, la bottega dei Bellini, Jacopo Bellini, e vediamo la prossima. andiamo avanti. Ecco, Jacopo Bellini. Jacopo Bellini è un tutore veneziano. Siamo nella primissima metà del 400, 1430 più o meno. Questo è un piccolo invito a tempera. Voi vedete che è a tempera perché è un po' sordo, addirittura tempera non è lucida e quindi non riesce a imitare bene l'idea della luce. La pittura a olio che arriva alla fine del 400 riesce con più ricchezza a rappresentare le sfumature dell'effetto di luce, però è un quadro in cui l'artista riesce a esprimere in qualche modo un suo interessamento al Rinascimento. Infatti Jacopo Bellini fu un pittore che disegnò moltissimo e nel disegnare studiava soprattutto la prospettiva, lasciando degli album che andavano poi nella commedia dei film. Da che cosa noi studiamo la modernità? Un po' un pratico di questo artista. Questa Madonna che esce da un idolo gotico, una finestra assolutamente gotica, non occidentale, in realtà ha una sua tridimensionalità che nella parte alta viene in avanti. Fa capire che è come che si sporga da una finestra e ci fa intuire che c'è una spazialità che l'artista, nonostante i canoni ancora gotici che dovevano ancora essere abbastanza diffusi nella prima metà del 400, tenta di superare questa cosa. È un bratile, ancora la aureola, vedete, è un tondo, non è messa di striscia, non ci dà l'idea esattamente della profondità come per esempio fa più tardi un artista come Masaccio, però noi qui capiamo che l'artista persegue un senso di modernità e effettivamente è stato un grande fondatore, un grande padre di artisti. Il suo grande, meraviglioso figlio pittore è stato Giovanni Bellini, e vediamo adesso due immagini di Giovanni Bellini. Una è quella dopo, questa è una Madonna intermedia, è la cosiddetta Madonna greca, probabilmente eseguita secondo la maniera greca, perché a Venezia c'erano delle colonie di greci e quindi il committente era un personaggio bizantino, ancora di regione, tradizione bizantina, che commissionò all'artista una Madonna che è già costruita rispetto a quella del padre, voluminosa, con una rappresentazione degli affetti soprattutto che il padre non aveva così dichiaratamente saputo esprimere, però noi intuiamo che nonostante questa chiusura un po' iconica, Giovanni Bellini decisamente supera il padre, ma molto di più lo supera in un invito posteriore, vediamo la prossima, una Madonna inserita nel paesaggio. Siamo nel 1510, già Giovanni Bellini aveva conosciuto Dürer, che era venuto in Italia, e di lui Dürer, che è in Italia nel 5, che è andato nella bottega di Giovanni Bellini e dice è il più vecchio, infatti Giovanni Bellini è morto molto anziano, ma è veramente il più bravo di tutti. E questa frase che quando si legge fa venire i brividi ci fa capire che cos'era questa bravura, questa modernità che Dürer, dato dal nome modernissimo, intuiva. Voi vedete qui una Madonna che non ha più nemmeno il trono, è ormai inserita assolutamente nel paesaggio e vive di una luce che, se voi vedete, è finalmente per la prima volta una luce vera, cioè questa è una luce del cielo, una luce che esprime la mutazione continua dell'aria, della luce, del sole. Non crediate che non ci sia cultura, non crediate che qui non ci sia una conoscenza da parte di Giovanni Bellini di letteratura antica, non crediate che lui non guardi la natura con gli occhi di Virgilio, in realtà ci sono degli studi adesso che ci hanno spiegato che Giovanni Bellini frequentava un clan di intellettuali umanisti che studiavano Catullo, Properzio, Orazio, che quindi la sua natura è in realtà una natura letta con gli occhi dei classici antichi. Difatti c'è una lapide alla vostra sinistra con la firma Giovanni Bellini e Ioannis Bellinus e sopra c'è una scimmia in Esopo. La scimmia è l'animale che più di tutti riesce a imitare la natura, quindi sulla lapide col suo nome mette il simbolo della capacità di imitare la natura secondo una lettura che solo pochi potevano capire, pochi eletti intellettuali umanisti. Detto ciò, il suo cielo è un cielo che per la prima volta non è oro, non è un azzurro sordo, ma è un cielo vero, un cielo che sa vocare. La sua Madonna non è più seduta su un trono, ma una Madonna che ha una semplice tenda calata nella natura, seduta nella natura. Il ruolo di Giovanni Bellini, a sua volta, è stato un ruolo esattamente come quello di Giotto, cioè ha saputo insegnare, ha diffuso a sua maniera per tutta la costa dell'Adriatico. Il seguente quadro, che è un altro dipinto, che è fortemente intriso in lettura dall'antichità, perché nel cartiglio sottostante c'è una firma di Giovanni Bellini in cui dice che è lui il pittore, ma lo dice in un modo tratto da Proteo, il pittore dell'amore antico, perché è una frase che dice: tu spettatore sappi che l'artista che ha dipinto questo quadro è Giovanni Bellini, che sta piangendo con te. Cioè entra in una sintonia di affetti tra la scena che rappresenta e lo spettatore, ma lo dice citando Properzio, perché appunto è partecipe di questo gruppo di umanisti veneziani che vivevano nell'ambiente di Aldo Manuzio, che ha pubblicato i primi testi degli umanisti sulle edizioni Aldine. Siamo in un ambiente molto colto, ma che riesce poi a esprimere il sentimento, la bellezza, la felicità della natura con questa semplicità diretta. E questo dipinto così forte, così drammatico, è un dipinto che effettivamente evidentemente per un committente importante che partecipava in questo ambiente di umanismo, un quadro che ha fatto storia. Infatti, se noi esaminiamo il quadro seguente, che è di un dipinto di Crivelli, che è un pittore marchigiano che ha studiato a Padova, ma che lavora soprattutto sulla costa dell'Adriatico, noi capiamo come la paternità di Giovanni Bellini ha avuto un ruolo importante. Non so fino a che punto Crivelli abbia intuito il carattere umanista di Giovanni Bellini, probabilmente no, probabilmente è stato semplicemente e fortemente colpito dalla drammaticità di Giovanni Bellini e dalla sua capacità di uccidere i sentimenti umani attraverso una scena drammatica di sangue fortissima, come questo Walter che abbiamo sentito prima, cioè qualcosa che lavora nel sentimento attraverso la forza delle immagini. Questa è una scena veramente un po' scuro il quadro e quindi anche l'immagine, ma voi se vi soffermate un attimo capite che questo è un quadro che ha tratto dalla pietà che abbiamo visto appena sopra di Giovanni Bellini, ha tratto effettivamente uno spunto fortissimo. Voi capite come quell'immagine di Giovanni Bellini ha avuto effettivamente un grande fascino. Questo è uno dei quadri che ho citato, ma ci sono stati molti altri pittori che hanno copiato quella drammaticità della pietà che vi ho mostrato prima, della pietà di Brera di Giovanni Bellini. Alle volte, siamo ancora nel 400, la paternità è un'idea che circola, è un artista che sa dare delle idee. Per esempio, se mettiamo a confronto le prossime due immagini, Piero della Francesca, quadro che viene da Urbino, siamo nel 1472-74, e voi qui capite subito che qual è il grande protagonista di questa scena. Vorrei dire è l'architettura, è la struttura spaziale, è una struttura della quale partecipano anche le figure, sono raggruppate un po' ad arco intorno alla Madonna e sono come se fossero un cerchio costruito spaziale sopra il quale poi si è un'architettura che è un'architettura molto raffinata, perché è l'incrocio tra una navata e un transetto. Dietro a quale punto poi c'è uno spazio, che tra l'altro è uno spazio che gli studi matematici ci dicono addirittura di 11 metri, come da qui al fondo, però voi capite che il grande protagonista di questo quadro è l'architettura. Ma se guardiamo il quadro seguente, che è un Raffaello che viene dalle stesse zone, ecco, voi capite che anche in questo quadro, che è che è del 1504, quindi sono 30 anni dopo Piero della Francesca, voi capite che anche qui c'è un'architettura che domina, però letta in un modo diverso. Quindi voi capite che quando poi c'è una paternità che è un'idea, un elemento, poi può essere anche interpretato e letto in modo diverso con l'evoluzione dei tempi. Se torniamo indietro, noi, immagini indietro, Piero della Francesca, ecco, no, ecco questo. Noi vediamo che qui l'architettura si impone direttamente, è quasi concreta, è di facile comprensione. Ma se passiamo all'immagine di Raffaello, 1504, Raffaello giovane, noi qui intuiamo che l'architettura sembra voler dare un significato più sottile, intellettuale. Perché? Prima di tutto perché l'architettura non è così imponente, ma è un'architettura diluita in uno spazio prospettico che non è di facile di immediata comprensione. Questo è uno spazio fortemente intellettuale. Poi c'è una cosa che ci sfugge. L'immagine intorno non è bloccata come nel dipinto di Piero della Francesca, non è chiusa, ma è completamente aperta. Questa apertura dell'architettura in uno spazio che comincia a capire che è vasto come il pensiero, c'è qualcosa che va al di là, al di sopra dell'architettura, perché c'è una vastità di spazio, che è uno spazio intellettuale, che supera la struttura di un'architettura. È come se ci fosse una mente al di sopra, più grande, più importante dell'architettura. E anche la porta. La porta non dà in uno spazio chiuso, circoscritto, come in Piero della Francesca. In fondo c'era un abside che chiudeva lo spazio. Questo è uno spazio aperto, questo è uno spazio assolutamente filosofico, intellettuale. È come se Raffaello, giovane ma coltissimo, intelligentissimo, ci volesse dire che la mente del pittore riesce ad arrivare laddove l'occhio non arriva, che c'è nella mente qualche cosa di divino che arriva al di là, di sopra della capacità che sta nel contenere l'architettura. Voi vedete che la stessa elemento, che è un elemento che insegna, ed è sicuramente la matematica che si insegna a Urbino, è l'architettura bramantesca che domina nell'ambiente di Federico da Montefeltro a Urbino, che è stato un punto, un centro di studi straordinario dove matematici e scienziati si riunivano intorno agli artisti. Piero della Francesca in tarda età ha scritto due trattati di matematica, di pura matematica, era diventato cieco e ha scritto due trattati di matematica. Tuttavia, voi capite che l'architettura in Piero della Francesca e in Raffaello, che è un elemento che insegna, che dà una importanza al quadro, che dà un ruolo al quadro, l'architettura è un po' padrona dei due quadri, è quell'elemento di derivazione, come avviene appunto tra un maestro e un allievo, in realtà è interpretata da artisti di due generazioni diverse, una trentina d'anni, quanto basta per passare da una rappresentazione spaziale precisa a un superamento dello spazio per il tramite di una idealità platonica che sarà poi la forza della pittura di Raffaello. Quel platonismo, di quella perfezione in cui l'artista riesce a rappresentare il bello ideale, il pensiero ideale, grazie alla pittura, grazie alla sua capacità di rappresentare le cose così come sono, ma di superarle attraverso la rappresentazione del pensiero ideale. Quindi voi vedete come effettivamente l'idea che fa da maestro può essere letta e interpretata in modo diverso. Un altro esempio di questo, che magari ritorno a parlare di rapporti più facili, più diretti, è per esempio il ruolo che ha avuto in questo modo di mantenere, vediamo alla prossima, un quadro che ha sicuramente destato un interesse enorme, che è stato molto copiato fino alla fine del Cinquecento in Italia settentrionale, poi quando sappiamo che per via di passaggi di collezionismo è stato trasferito a Roma e diventa modello per i pittori che lavorano a Roma del gruppo anche dei Caravaggeschi, ma per tutto il Cinquecento si trovava in Italia settentrionale. Quadro drammatico che probabilmente mantiene dipinto per ricordare un figlio morto al quale era molto affezionato, ma anche ha dipinto conoscendo perfettamente il trattato di Leonardo Cristaldelli sull'architettura. Infatti questo è un quadro spaziale, è un quadro che rappresenta con precisione uno spazio prosperico, di un sepolcro, una piccola stanza di un sepolcro, e Leon Battista Alberti nel suo trattato dell'architettura descrive le architetture dei sepolcri e a un certo punto dice qual è l'architettura che preferiva. Dice Alberti, è una piccola stanza con una piccola porta, in fondo non si vede molto nella diapositiva, ma nell'immagine, alla vostra destra, dove c'è quel vasetto, dietro, mi spiace che non si veda, c'è una porta, un piccolo passaggio, proprio, ed è proprio l'immagine precisa di quello che dice Leon Battista Alberti nel suo trattato sulla architettura, quindi non sulla pittura. Questa è la precisa rappresentazione di un piccolo sepolcro in cui tutto lo spazio è occupato dalla figura distesa di Cristo. Questo è un quadro che mantenne o volle con sé per tutta la vita ed è l'unico quadro che tenne fino alla morte. Nel 1505, quando morì, aveva nel suo studio due o tre quadri sui quali stava lavorando e questo, che quindi teneva per sé come suo quadro, probabilmente di devozione personale e anche in ricordo del figlio mancato nel 1482, anzi 84, ma con una malattia di guerra di cui aveva avuto una serie di lettere. Questa spazialità così precisa è poi oggetto di imitazione da parte di altri artisti dell'Italia settentrionale. Vediamo la prossima. Ecco, qui vediamo Tintoretto. Qui noi abbiamo che quello spazio contenuto, chiuso, in cui si chiudeva tutto il messaggio di Mantegna, diventa in realtà uno spazio manierista. Cosa vuol dire manierista? Manieristi sono tutti quei pittori del Cinquecento che imitano Michelangelo, Raffaello, ma lo imitano i grandi maestri caricandoli fortemente. Infatti Vasari usa questo termine alla maniera di, per dire quei pittori che imitavano una corrente tipicamente italiana del Cinquecento, un periodo molto intellettuale, appena prima del Concilio di Trento, che perdura un po' fino alla fine del Cinquecento, ma che è tipica di tutti quei maestri che imitavano i grandi maestri caricando ulteriormente il messaggio che essi davano. E così Tintoretto, che è stato un pittore fortemente intellettuale tra i veneti, Tiziano, Paolo Veronese, Tintoretto è il pittore fra i tre più manierista, il più sensibile alla tradizione fiorentina, usa il modello, l'immagine, il topos, con questa parola, con questo termine, di Mantegna, ma diventa l'inizio di un percorso mentale, intellettuale, terribile, in cui racconta tutto un sepolcro, questo luogo scuro, buio, è ulteriormente caricato di accenti drammatici, molto più che nell'immagine di Mantegna. Quindi usa l'immagine di Mantegna e la carica poi di significati psicologici, intellettuali. Questo è un quadro difficile, anche di storia, perché rappresenta il momento in cui alcuni mercanti veneziani erano andati ad Alessandria d'Egitto per trovare il corpo di San Marco, il loro patrono si trovava a Venezia e quindi decidono di andare ad Alessandria d'Egitto per recuperare il corpo e questa scena rappresenta in primo piano il santo che appare, l'apparizione, che non è una figura vera, ma è un'anima che appare e che col braccio alzato dice, testimonia che quel corpo che stavano facendo calare era proprio il corpo del santo ritrovato. Quindi già noi vediamo una scena drammatica in movimento, il corpo poi viene deposto a terra sul tappeto, quindi sono due momenti rappresentati nello stesso quadro e alla vostra destra vedete un gruppo di figure ed è un indemoniato che nella apparizione del corpo improvvisamente, sappiamo la storia, si calma e è ancora il momento in cui la patologia è al massimo del suo acme, e poi la figura al centro è un certo Grimani, che era doce in quel momento, che non voleva mancare dalla scena. Ma tutto questo, questo sepolcro è rappresentato come un film di Orson Welles, con questa prospettiva drammatica che carica la scena di ulteriori accenti. Un utilizzo molto semplice di una figura in prospettiva che diventa il primo passo per poi accentuare e riproporre con accenti rinnovati secondo la cultura del tardo Cinquecento per l'appunto. Ma andiamo un filo più indietro, perché adesso parlando di queste immagini che vengono riproposte in modo semplice ma con accenti diversi in relazione alla nuova generazione degli artisti, parliamo di quello che è stato un po' un tipico maestro Leonardo. Vediamo il prossimo, questo è il musico di Leonardo. Leonardo ha avuto il grande merito, forse il primo veramente grande artista che ha avuto questo merito, di voler costituire a Milano una bottega di artisti giovani che non avevano avuto la fortuna della sua formazione fiorentina, quindi non sapevano disegnare come aveva imparato lui da bambino nella grande tradizione fiorentina, e aveva avuto il grande merito di voler tirar su, elevare, educare dei giovani artisti a una maniera più colta, insegnando loro non solo a dipingere, ma uno stile, un vero stile che diventa la scuola dei leonardeschi milanesi e che si caratterizzano per avere forti similitudini tra di loro, imitando il maestro. Se noi guardiamo il musico di Leonardo della Brosiana, siamo negli anni 80 del 400, vediamo il prossimo. È dipinto, attribuito o alle preghi o a Voltraffio, vi assicuro l'attribuzione è ancora incerta e fa litigare tutti gli studiosi, ma voi vedete come siamo davanti a un maestro milanese, leonardesco, che ha guardato il musico e ha cercato di imitare, non solo perché è una figura di tre quarti su un fondo scuro, ma c'è il desiderio di rappresentare attraverso i caratteri del volto la psicologia, cosa che Leonardo ha insegnato ai suoi allievi e di cui fa menzione molto chiara nel suo trattato. Gli occhi, il movimento delle caratteristiche esteriori della figura e del volto permettevano di leggere l'animo della figura, il carattere della figura. Anche il prossimo, che è Bramante, siamo poco dopo, ma Bramante è un amico di Leonardo, noi capiamo che l'immagine del musico ha fatto scuola, noi capiamo come Leonardo ha veramente voluto imprimere a Milano uno stile ai maestri che lui ha voluto formare. E tra l'altro questo ce lo dice Vasari, che dice per esempio che Nelsi, che è stato un suo allievo, a un certo punto ha avuto i disegni di Leonardo in mano e che teneva come, scrive Vasari, come reliquie. E poi dice che Vasari che Leonardo tra l'altro era un uomo simpatico, allegro, che tentava di tenere gli animi sereni soprattutto. E poi i suoi allievi, dice, con la liberalità sua raccoglieva e faceva ogni amico povero e ricco purché gli avesse ingegno e virtù. Quindi tentava veramente di tirar su degli allievi. E poi si dilunga abbondantemente sui discepoli di Leonardo, tra cui appunto Voltraffio, che abbiamo visto prima un ritratto, probabilmente a lui attribuito. E Leonardo aveva effettivamente una forte sensibilità di questo rapporto maestro e allievo. Se vediamo la prossima immagine, questo è un dipinto di uno dei tanti allievi di Leonardo, si chiama Giovanni Agostino da Lodi, un pittore che poi nell'anno 1500 è andato a Venezia e è diventato allievo di Giorgione, un pittore importantissimo, uno degli amati da Sgarbi. E questo è un piccolo quadretto che ha una scritta in alto, una frase, e durante il restauro, la frase è abbastanza recente, la frase è emersa coscienza e interpretandola questa frase dice, e questi sono Leonardo e Giovanni Agostino da Loro, il maestro permetteva che il giovane artista lo superasse. Leonardo aveva ben chiaro, quindi è un po' il cuore di tutta questa storia, di come era giusto che gli allievi superassero il maestro, non solo, ma permetteva che il giovane allievo lo superasse. Dice la frase, il maestro, l'anziano maestro permetteva che il giovane allievo lo superasse. È molto bella questa frase ed è un po' una chiave di lettura per capire il ruolo di Leonardo. E adesso vediamo altre due immagini, cioè uno è l'ultima cena, perché mi sembrava anche giusto portarvi questa immagine, che poi dopo recupero nel Caravaggio, ma se vediamo le prossime due, qui abbiamo la prima versione della Vergine delle Rocce, quando negli anni Ottanta, che deve aver stato una impressione straordinaria, pensare che questa rappresenta l'Immacolata Concezione, cioè sull'altare dei francescani dell'Immacolata Concezione, rappresentata come delle acque, una Madonna calata nello spazio con una natura assolutamente vergine intorno, di acque, di sensibilità, di pulizia, di sfondo. Ecco, questa era l'Immacolata Concezione. E il quadro seguente mi fa capire, questo seguace di Leonardo, come questa capacità di rappresentare le acque, la natura, lo sfumato, in realtà sfumato che tra l'altro Leonardo teorizza come la possibilità di rappresentare lo spazio non solo attraverso la prospettiva matematica, ma con un elemento di sfumato di colore che poteva permettere agli artisti di imitare la natura in un modo sempre più prossimo al vero. E Leonardo ci parla appunto di come sfumare e parla addirittura della tecnica dello sfumino, lo usarsi nel disegno, perché sotto la pittura c'è anche un disegno che è altrettanto calibrato sui passaggi graduali attraverso il gioco di ombre e questa capacità di diffondere il palloncino, lo sfumino. Ecco, noi vediamo come questo allievo di Leonardo riesce a trasferire non la forza, non la nobiltà di Leonardo, però l'idea del maestro, l'idea della natura, della rappresentazione delle acque, della nebbia. Quindi c'è veramente da parte di Leonardo la capacità di insegnare ai suoi allievi come dipingere e fa in modo che i suoi allievi non imparino solo a stemperare i colori, a disegnare, ma insegnano ai suoi allievi uno studio che si imprime a Milano per una trentina d'anni. Ma a sua volta Leonardo, e vediamo la prossima immagine, è stato maestro. È stato maestro, per esempio, di un pittore come Caravaggio. Vediamo la prossima e noi ci accorgiamo che in questa ultima cena dipinta da Caravaggio a Roma, molti anni dopo essere passato da Milano a Roma, opera che Caravaggio esegue in un momento drammatico della sua vita, quando dopo aver ammazzato una persona si rifugia in casa dei principi di Colonna, dove passa l'estate del 1606. Chi erano per Caravaggio i principi di Colonna? Per lui erano come dei fratelli, perché la principessa Colonna, Anna Borromeo, e il cognome mi dice subito che veniva da Milano, che era una Borromeo, aveva mandato i suoi figli a Baglia in casa di Caravaggio, dalla zia e dalla sorella di Caravaggio, che erano state le baglie dei figli di Colonna, i quali avevano giocato nel mare, nel paese di Caravaggio, nella cascina dove era nato Caravaggio, aveva giocato con i principi, i giovani bimbi principi di Colonna. E quando Caravaggio ammazza una persona, si rifugia da quelle persone che erano per lui come dei zii, probabilmente, e che poi lo hanno aiutato a scappare da Napoli. Il figlio Colonna aiuta Caravaggio ad andare a Napoli, ma aveva con lui un'amicizia fraterna. e qui probabilmente si doveva leggere e pregare sui testi di San Carlo. Siamo nel 6, Carlo Borromeo fu santificato nel 10, nel 1610, ma è già nel 1602 che a Milano sono stati commissionati i grandi padroni dell'uomo per la santificazione di Carlo Borromeo, e nel 6 tutti già sapevano che Carlo Borromeo sarebbe molto presto diventato santo. Quindi io immagino che la fede che Caravaggio recupera in questo momento drammatico della sua vita, che si esprime attraverso i suoi quadri, da questo quadro in poi, questi fondi scuri, questa forza in prospettiva nella quale la figura sacra viene così fortemente inserita come qualcosa che attira a sé, sia anche dovuta ad un clima religioso speciale che lui rivive con forza, ma che rivive in forza nella sua diretta connessione con la famiglia Borromeo, presso la quale, stando nella casa della principessa Colonna Borromeo, lui sicuramente doveva sentire intorno a sé. E da questo momento effettivamente c'è in lui un grande cambio anche di pittura. La sua diventa una pittura che gli storici chiamano la Laus Church, la chiesa dei poveri, quella chiesa che Carlo Borromeo aveva insegnato ad avvicinare. Carlo Borromeo era l'italiano in un mondo in cui il clero ha continuato a usare il latino fino a tutto il Settecento. Carlo Borromeo a Milano aveva stampato un catechismo in italiano distribuendolo gratis a tutte le famiglie, sicuramente è arrivato il Caravaggio italiano da Milano, è arrivato in grembo alla mamma di Caravaggio, avrà imparato le prime preghiere in agio su questo piccolo testo distribuito gratis da Carlo Borromeo, un'azione di una modernità incredibile. E stare in casa a Colonna voleva dire sicuramente per lui ritornare a quei pensieri, a quella religiosità. E sicuramente questo fu sicuramente per lui determinante per tutta la sua storia. Il ruolo tra la figura di un santo e un pittore è un ruolo che poi per i filippini è fondamentale. Io non voglio entrare in un argomento che qui è molto più conosciuto di quanto non lo conosca io, ma se vediamo il prossimo quadro, che è un pittore molto amato da San Filippo Neri, Barocci. Bene, questo è un pittore che ha avuto con San Filippo Neri un rapporto che probabilmente è stato di derivazione, cioè San Filippo Neri davanti a questi quadri si commuoveva, si ispirava, trepidava, ha avuto delle estasi, ma probabilmente il rapporto è reciproco. Sicuramente questo pittore straordinario, che ha scelto tutta la sua vita di vivere isolato dal contesto delle grandi affermazioni, mandava i suoi quadri stando nelle Marche, rifugiato nel suo studio, dove lavorava in modo lentissimo, nonostante i soldi che poteva guadagnare, nonostante lo sprone dei grandi committenti, ma ha rifiutato qualsiasi connessione con il mondo degli splendori, preferendo una vita di provincia e isolata, che dedicava allo studio del vero, studio del vero al quale si dedicava, scusate la ripetizione, disegnando tutte le figure che dovevano partecipare a queste sue scene così popolate da tutte le parti, addirittura disegnandole senza vestiti per capirne l'anatomia, disegnandole da destra e da sinistra, nella stessa posizione ma viste da vari punti di vista, con una studio incredibile del disegno per arrivare a capire attraverso la figura qual era la profonda psicologia, la profondità del loro stato d'animo in quel momento. E poi la sua, nonostante questo approccio così studiato, in realtà era una figura che voleva rappresentare delle scene facili, delle scene di mondo semplice, la donna che ha allato, il bambino che se la fa addosso, il camionino in primo piano che abbaia. e poi con una capacità di rappresentare il sentimento che voi vedete sembra un dinamismo che collega tutte le parti di un quadro, come fosse una grande spirale che lega le figure. Questa è una sensibilità figurativa già che anticipa profondamente il barocco. Siamo ancora nel 500, poi il barocco ci muore, mi sembra, nel 1601, 1602, eppure sembra già una macchina barocca. Il colore è ancora manierista, un po' acido, poco naturale, ma molto trasparente, ma il dinamismo, il sentimento delle figure è un sentimento già barocco, e l'umanità è un'umanità facile, semplice, ed era ciò che incantava, credo, immagino, San Filippo Neri, che davanti a questi quadri così facili, così diretti, effettivamente traeva ispirazione per arrivare direttamente a Dio, a quella profonda umanità che è negli uomini, che è l'umanità di Dio, che ci permette di capire in profondità la semplicità e la grandezza di Dio. Poi sarà Don Marco, Padre Marco, che approfondirà l'argomento. Vorrei tornare a Caravaggio, non dico che mi avvio verso la fine, ma quasi, per dirvi come Caravaggio è stato poi, a sua volta, un grandissimo maestro. Caravaggio non ha avuto allievi, è morto nel 1609 senza un allievo, ma non c'è stato un pittore che sia andato a Roma, il mondo intero è andato a Roma in quel momento, che non abbia fatto almeno un quadro a Caravaggesco. Perfino il più grande classico dei classici, Guido Reni, il primo quadro che eseguito a Roma è stato un quadro a Caravaggesco. Valentin, pittore francese, morto nel 1630 con un gran funerale a Roma, era arrivato pittore solo Caravaggesco, non aveva mai conosciuto Caravaggio. È arrivato a Roma dopo la morte di Caravaggio ed è stato Caravaggesco, unicamente Caravaggesco fino al 1630, per la forza straordinaria di questo pittore innovativo che aveva trovato nella rappresentazione dei poveri la grandezza per rappresentare poi la forza dell'umanità. E vediamo un po' il quadro di pittore Caravaggesco, anche un po' accarellata. Poi Caravaggio era anche facile da imitare, con gli scuri, dei flash, figure quasi sempre a mezzo busto che erano molto più facili, niente disegno, quindi anche dal punto di vista tecnico Caravaggio, sapete, rifiutava il disegno, perché il disegno era una struttura intellettuale, siccome rifiutava un approccio intellettuale, voleva arrivare direttamente alle cose, usava solo il colore e non ha mai disegnato prima. Anche le fotografie ci permettono di vedere che sotto non c'è mai il disegno, e se fa un margine alle figure è chiaro, cioè il colpo di luce che illumina le cose e non la circonferenza o il tratto scuro del disegno. Vediamo altri dipinti, Battistello Caraccio, un pittore napoletano tra i più diretti seguaci di Caravaggio. Poi abbiamo Vera, voi vedete questo tono drammatico, questo fondo scuro, poi un pittore milanese, questo San Francesco in estasi, che non è direttamente Caravaggio, ma voi capite che forza ha avuto Caravaggio. E adesso che mi sto inoltrando verso la conclusione, cioè verso la derivazione dei maestri a distanza anche di secoli, per farvi capire come un maestro può lasciare una idea che per secoli non si spegne mai, talmente forte il suo messaggio, e quindi cambio un attimino di scopo, diciamo, di visione, sarebbe bello avere uno scatto così.
Thank you. veramente sono
brava a questa regia che fa entrare così profondo negli argomenti dell'arte, quando questa musica ci aiutiamo, ci spiega di più. E passiamo al nostro Raffaello, che è stato maestro per generazioni e ha avuto un ruolo importantissimo nel momento del neoclassicismo. Guardate queste figure così dolci, così eleganti, e se prendiamo in esame l'immagine seguente, che è di Appiani, un artista neoclassico che ha lavorato moltissimo a Milano, a cavallo tra 7 e 800, è stato il pittore che ha lavorato in Palazzo Reale in più momenti, è stato il grande pittore in quel periodo a Milano. Voi vedete come questa dolcezza di figure, questo allungamento, questa posizione addirittura degli arti sembra effettivamente ispirata al quadro di Raffaello. Addirittura noi sappiamo che il quadro di Raffaello è arrivato a Milano 4-5 anni prima dell'attività di Appiani a Palazzo Reale. Questo è un dipinto che viene da Palazzo Reale, quindi è probabilmente stato non solo un'ispirazione attraverso le incisioni, attraverso la conoscenza, ma forse c'è stata addirittura una diretta visione di Appiani del dipinto, che era un dipinto molto osannato, molto importante, molto riconosciuto di Raffaello. Questo per dirvi come Raffaello è stato importante poi per tutti i pittori neoclassici. Ovviamente è cambiata però la visione, mentre in Raffaello, queste due te la sottolineiamo indietro, mentre in Raffaello il bello ideale è un valore filosofico, platonico, è questa percezione della mente umana, dicevo prima, che riesce a capire molto più di quello che non possa percepire l'occhio. Se vediamo l'immagine seguente a piano, noi vediamo che siamo davanti a un senso di bello ideale, visto però non con questa profondità filosofica. È un bello ideale più estetico, più estetizzante, ma non così, anche se volete, sentito come una religione, in qualche modo come lo era per tutti gli artisti, poeti, neoclassici, ma non così platonico, non così profondo come per Raffaello. Qualche cosa che rappresenta un po' una veste esteriore rispetto alla profondità di pensiero di Raffaello. Saltiamo alle prossime due, che sono un po', ecco, e passiamo invece a questo e a quella seguente. Con questa poi chiudo. E passiamo a un artista lontano da una visione religiosa, ma che si è nutrito di esperienze figurative non tradizionali. Modigliani sappiamo che a Parigi, dove si è rifugiato, ha cominciato a studiare l'arte primitiva e ha riferisci a modelli diversi da quelli dalla tradizione occidentale, accademica. Se torniamo indietro, esaminiamo questo che è un ritratto tanto antico, in un momento, siamo nel IV secolo, in cui la cultura classica iniziava a staccarsi, a allontanarsi dalla tradizione figurativa antica per accostarsi a una visione più bidimensionale, più lontana dal vero, più decorativa, come fosse quasi una decorazione ad arabesco bidimensionale, per influenza della cultura orientale, nel momento in cui l'arte classica perde forza a favore di una permeazione della cultura bizantina, della pittura e della cultura orientale, bizantinizzante, bidimensionale. Questo tipo di arte così lontana dalla visione tradizionale, classica, costruita, spaziale, come appunto l'arte di questo periodo, che siamo nel quarto secolo dopo Cristo, sono i famosi ritratti del Fayum, dove però effettivamente vediamo con questa figliamo, dovrebbero influenzare fortemente Modigliani, che cercava per la forza della sua pittura modelli diversi da quelli della tradizione occidentale. Qui noi vediamo come quindi una tradizione lontanissima, come è stata l'arte negra per esempio per Picasso, hanno avuto un ruolo importante per la formazione degli artisti. Quindi questo rapporto maestro-allievo è un rapporto che non è detto che sia diretto, immediato, ma può essere anche un rapporto per immagini lontano negli anni, può essere un rapporto tra cartone di bottega, attraverso il cartone di bottega, come per Giovanni Bellini e il padre, come per il pittore Leonardeschi, ma può essere anche un pensiero che si dilata nel tempo e che spazia anche a cavallo di vari secoli. Se avete domande, ho finito.
Magari se vi piacerebbe sentire qualche domanda, qualche cosa che non avete capito, che volete che io ridico, qualche immagine da rivedere, anche domande semplici, necessarie per partire
dai grandi valori della storia, della filosofia. Volete rivedere le immagini anche all'altra, magari, non lo so. Ecco, sì, perché posso capire che per voi l'immagine, se non avete mai visto, se magari andiamo indietro, cioè partiamo dalla prima. Quindi abbiamo Giotto. Questo è tutto Giotto ad Assisi. È ancora Giotto come poteva apparire, no? Come appare, pensate ai pellegrini vanno a San Francesco, poi Giotto maestro che insegna a fare queste piccole scenette, anche se in piccolo viene imitato. Poi abbiamo, questo è sempre lo stesso pittore, la bottega padre figlio, quindi Jacopo Bellini e Giovanni Bellini, eccolo qui, anche i due Giovanni, i due figli di Giovanni Bellini. Poi di nuovo Giovanni Bellini che diventa a sua volta maestro di tutta una corrente sull'Adriatico, Crivelli, poi la storia dell'architettura, Piero della Francesca e Raffaello, poi il modello del Cristo morto che viene poi assorbito da Tintoretto ma caricato di ulteriori effetti e sentimenti, Tintoretto appunto, poi Leonardo il musico e poi una serie di ritratti di pittori leonardeschi. Questo è Bramante negli stessi anni, di Leonardo Milano, maestro e allievo, Giovanni Agostino da Lodi, poi l'ultima cena che fa un po' la sua bella scena, poi di nuovo la Vergine delle Rocce e un Leonardesco, è stato un grande maestro, Leonardo è stato fondamentale, eccolo qui, il pittore Leonardesco, poi Caravaggio, questo è Leonardo e la cena in Emos di Caravaggio, poi Barocci e il rapporto con San Filippo Neri, e poi Caravaggio, c'è una serie di caravaggeschi che non lo hanno mai conosciuto e che sono stati comunque caravaggeschi. E poi, ecco ancora, Ribera e Corazzone, poi Raffaello e Appiano, lo sappiamo, sono i due perché sono... cos'è? E poi il Lange dell'Egitto Romano e Modigliano. Ma si potrebbe parlare a lungo di questo rapporto tra maestro e allievo, ed è un rapporto comunque che segue varie linee, varie possibilità di insegnamento tra maestro e allievo.
Intanto mi permetto di prendere la parola io.
Mi copro sì, sono ricariche alla televisione sì.
Ah sì, perché così proprio. Intanto ringrazio. Ci ha, come dire, rovesciato nel senso positivo 600 anni circa di cultura italiana ed è veramente colossale rivederla tutta insieme così questa produzione che in realtà ha dato al mondo quasi tutta la cultura
diciamo, non solo pittorica ma anche filosofica e ripresa della cultura greca e romana, ma sicuramente il rapporto padre figli qua si moltiplica per migliaia di casi in cui tutta la cultura occidentale ha preso il contributo della pittura italiana. Si vede in questo come diciamo, con quanta capacità tutti gli italiani, pittori e uomini di cultura hanno prodotto una quantità di pensiero e di immagini che è veramente imparagonabile. Quando si medita, e la ringrazio proprio della sua sintesi, perché è talmente ampia che a un certo punto spaventa, ma in realtà aiuta a capire. Per esempio, io essendo architetto mi sono interessato e ho guardato meglio, mi ha fatto lei vedere meglio, la storia della prospettiva e dell'architettura rappresentata nei quadri, che pian piano dalle architetture più semplici, meno prospettiche, del Giotto vanno avanti attraverso le prospettive di Piero della Francesca e degli altri, fino alle prospettive spaziali di Leonardo, arrivano, poi si dissolve questa parte architettonica nelle prospettive di paesaggio del neoclassicismo, fino a diventare a annientarsi completamente in Mondria e in Modigliani e in questi ispiratori Gauguin che prendono dalle altre arti, eccetera. Quindi direi che la cosa mi permetto di vedere, di chiederle se questa visione è giusta e anche di poterla sottolineare agli altri, perché in realtà l'Italia ha prodotto per 600 anni una quantità di cultura che è imparagonabile con le altre altri paesi che hanno prodotto altrettante cose belle, eccetera, ma tra l'altro diciamo giustifica perché il viaggio in Italia era importante, non poteva essere a meno del viaggio di qualsiasi formazione. E infine grazie perché mi ha fatto invece capire una cosa, che quel grandissimo personaggio ovvio di Caravaggio, che non ha allievi ma in realtà diventa il padre di tutti gli artisti dopo di lui, nessuno può fare a meno di Caravaggio, si può essere padre anche senza avere la bottega, senza avere allievi. Queste sono due cose che ho potuto pensare e meditare tramite lei. La ringrazio e chiedo conferma se ho capito.
Assolutamente, bene. E io l'ho imparato bene. Grazie a tutti. Sì, vengo.
Fuori da questo campo, siccome lei ha partecipato in prima persona al restauro dell'ultima cena di Leonardo, volevo sapere le difficoltà maggiori che si sono nel restaurato in maniera così complessa.
Ma difficoltà più di una. La prima, una difficoltà tecnica, perché bisognava fin dall'inizio calibrare la pittura, perché non si sapeva fino a che punto il dipinto murale, che non è un vero affresco, fosse ancora presente, e quindi bisognava fare in modo che la pittura permettesse di arrivare allo stesso livello sia nella parte destra che nella parte sinistra. In realtà nella parte sinistra il dipinto era molto più rovinato, quindi il rischio era di pulire in modo molto approfondito la parte destra, ma poi se si fosse approfondita la pulitura sulla parte sinistra allo stesso livello si rischiava di arrivare a delle larve. Quindi la cosa più difficile è stata pulire l'intera superficie molto grande del cenacolo sempre per piccoli gradi per poter arrivare a una visione uniforme molto, molto coerente. Poi c'era anche un problema tecnico, perché un dipinto presente per pochissimi frammenti, come se fossero tante piccole briciole in un contesto che era completamente rovinato, e quindi bisognava trovare una soluzione tecnica per dare un senso di unità. Il restauro moderno prevede che non si possa interpretare niente e aggiungere niente di quello che è l'antico. seguendo questa linea il rischio era di avere tante croste azzurre, rosa, verdi e poi tra una e l'altra il bianco del muro. Quindi l'idea è stata quella di colmare le parti lacunose cercando di dare un tono al fondale con delle semplici sfumature, con del colore che cerca di interpretare le masse delle figure in modo da creare un'assoluta unità. Visitando il cenacolo non vi sono lacune, tutta la superficie è perfettamente dipinta, in realtà molto di quel colore è acquarello quasi evanescente dipinto sul sfondo, cioè sulla base del colore vero e proprio sul muro in pratica. E poi bisognava comunque cercare di capire in molti punti che cosa voleva dipingere Leonardo, e lì è stato molto importante recuperare le copie antiche, tutte le copie antiche, tutti i disegni preparatori, tutte le incisioni, e parliamo delle cose eseguite nei 15 anni dopo il Cenacolo, sono state studiate, raffrontate, ricercate in modo pazzesco per poter tentare di leggere il dipinto originario attraverso le copie antiche. Questo è stato un lavoro immane, lunghissimo. Ecco, queste sono state le grandi difficoltà, quindi trovare una tecnica per riempire le lacune, ed è stato fatto attraverso questo acquarello, studiare l'antico, quindi studiare le incisioni antiche, le copie antiche, e poi tentare di capire esattamente che cosa voleva dire Leonardo, e piano piano si è scoperta la grande novità, e qui è stata la terza e ultima difficoltà, perché il Leonardo che era arrivato fino al 1980 era un Leonardo scuro. Sui nostri libri di testo di scuola noi abbiamo l'idea di qualcosa di scuro come la Cenerentola o il Caravaggio. Improvvisamente si è scoperto che quello è un momento di luce, cioè che il Leonardo con quella tecnica, che è una tecnica a olio su muro, vuole rappresentare la luce, lo sfumato, i volumi attraverso non solo la prospettiva ma attraverso il cubiscolo atmosferico, di cui Leonardo, e di cui tratta nel suo trattato, ma di cui Leonardo vuole renderci la forza materica, vorrei dire, come fosse appunto polvere, come fosse la teoria quantistica, perché in realtà Leonardo scrive che la luce è costituita da cubiscolo, ed è questa sfumatura continua, questo effetto di luce, questa trasparenza che riesce ad arrivare fino alle finestre in fondo, che è stata la grande scoperta, ed è stata la grande difficoltà del recupero di questo dipinto, perché via via emergeva un dipinto nuovo, e che con molto coraggio poi piano piano si è cominciato a mostrare agli studiosi, i quali erano increduli, all'inizio era tutto sbagliato, però alla fine ho capito che era un restauro assolutamente perfetto, e adesso il problema è mantenerlo, cioè garantire non solo un clima e una temperatura, ma garantire un'aria priva di polvere sottili, e l'aria di Milano, forse anche quella di Genova, non lo so, ha una portata di polvere sottili, soprattutto in inverno, che voi non ve lo immaginate. Quindi l'aria del cenacolo all'interno è purissima, infatti possono entrare solo 30-35 persone per volta, e non ha un tetto, quindi c'è un getto d'aria che viene immesso nella parte centrale, ma verso la parete del dipinto di Leonardo non ha quasi movimento, cosa che poi crea una montagna di polvere che si annida sulle increspature, nelle piccoli bordi orizzontali di tutte queste briciole, si crea tutto un pulviscolo che si deposita, che va tolto con grande delicatezza, più o meno una volta all'anno. Si sta facendo adesso questo lavoro perché per tutta Expo si è evitato di intervenire, e perché questa assenza d'aria, per paura che qualsiasi briciola possa cadere, in realtà determina poi che la polvere si annidi. E comunque vi assicuro che il Cenacolo è, ogni volta che si è, una grande emozione. Ho avuto la fortuna di dirigere, proprio nell'ultima fase della mia esperienza di lavoro, che sono in pensione da 15 giorni,
di dirigere anche il cenacolo, quindi di andare al cenacolo almeno 3-4 volte alla settimana, ogni volta si resta senza fiato. Perché Leonardo rappresenta tutti gli stati d'animo, attraverso poi uno studio che fa, che è uno studio di uno scienziato, per cui gli stati d'animo venivano per Leonardo studiati nella loro realtà concreta, sono poi trasformati in leggi naturali, leggi della fisica. E Leonardo infatti scrive che l'aerato si alza in un modo, che chi vuole dare un ordine si alza in un altro, e quindi tutte quelle figure, in qualche modo ogni giorno io leggevo una parte di me, qualcosa che rappresentava qualcosa del mio spirito, quella legge al di sopra del mio stato d'animo accidentale, che però rappresentava il sentimento, il mio stato d'animo di quel momento, ma a livello universale, come una legge della fisica, dell'ottica, dell'acustica, della luce, del suono. C'è proprio una capacità di trasformare il contingente in legge universale, in cui ogni volta io trovavo qualcosa di me stessa, che ero più un Dio.
Mi ero ripromesso di non parlare fino al sermone della volta prossima. Ma devo dire, innanzitutto devo dire grazie, e in secondo luogo fare tre, non dico sottolineature, ma il mio grazie non nasce semplicemente dalla bravura, dalla passione, dalla profondità con la quale ci ha vissuto il tema, ma ha giustificato fino in fondo, direi, il percorso di questa edizione dei Sermones. Perché ci ha parlato profondamente del senso della paternità e della paternità come il padre Filippo ce l'ha trasmessa. E faccio due punti che mi hanno colpito particolarmente. Giovanni Agostino da Lodi, il maestro che mette in grado l'allievo di superarlo, è l'idea della vita spirituale per San Filippo. Non semplicemente perché fonda l'oratorio perché possiamo seguire Cristo sulle sue orme, ma con l'idea che bisogna desiderare di farsi più santi di San Pietro e di San Paolo, i due modelli per eccellenza, che sono irraggiungibili, ma noi dobbiamo desiderare di superarli. La paternità spirituale non è qui e non oltre, perché siete perfetti come il Padre vostro che è nel cielo. Questo mi ha colpito, perché per un percorso completamente diverso c'è una profonda sintonia. Secondo elemento, era precedente di Cennino Cennini, che usa per parlare della sua dipendenza da gioco le stesse movenze che usa Sant'Ireneo per parlare della tradizione apostolica. Ireneo nel verso 7 si dice che, e polemizzando con gli eretici, ai quali diceva siete inventata voi, io invece posso testimoniare che quello che dico è la fede cristiana fin dall'inizio, perché io l'ho imparata da Policarpo, che da bambino è stato allievo di Giovanni Evangelista, che da giovane è quello che ha messo il capo sul petto del Signore, che è la legge della tradizione, ma è la legge della paternità. Io sono quello che sono perché ho ricevuto, e non in una maniera statica, in una maniera dinamica che può anche portarmi a superare mio padre, ho ricevuto questo. E il toccarlo in un campo al di sopra di ogni sospetto, grazie. Del Barocci di San Filippo non parliamo, perché altrimenti rimaniamo fino a domani mattina. Però una cosa diciamo su Caravaggio, che la signora Anna Borromeo, coniugata a Colonna, era figlia spirituale di San Filippo, in maniera anche piuttosto pregnante.
E quindi direi che tutto torna.
Bello. Sì, grazie.
Ma poi stasera le racconto due o tre aneddoti.
Perché che non... questo ancora lo devo. Secondo me lì la
Scusate, sì. Tutto questo era per non per farsi fare l'applauso, per dire due cose. Ma non va bene. Uno, che capiamo perché dobbiamo esserci sabato prossimo per l'ultimo sermone, col quale concludiamo con padre Maurizio Votta, proprio sulla figura di San Filippo Neri come padre. Capite che non è una conclusione devota dopo un percorso di tre incontri più intellettuali, è la chiave di volta di tutto il nostro percorso di quest'anno. Padre Maurizio è un nostro confratello dell'oratorio di Roma, un uomo brillante, intelligente, e se tutti siamo figli di San Filippo, a Roma lo sono perché aveva primogenita, perché Filippo non ha fondato un oratorio astratto, ha fondato l'oratorio di Roma, e quindi è proprio la paternità lì è genetica. Per gli altri appuntamenti sentiamo il presidente della nostra Onlus, Fabio Campinotti, che ci ricorda gli altri due appuntamenti e ci saluta e concludiamo la serata.
Ringrazio ancora di cuore la dottoressa Bandera perché ci ha fatto davvero un grande regalo, un ringraziamento anche sentito a Matteo Armanino e a Patrizia Priaroni per il bellissimo accompagnamento musicale. La prossima volta, allora, dopo sabato prossimo, ci sarà un evento fuori rassegna, che è sabato 28 novembre alle ore 16.45, ci sarà una lettura di brani delle opere di Santa Teresa d'Avila, dato che per Santa Teresa, come per San Filippo, ricorre il 500° della nascita. Accompagnamento musicale di De Vittoria, ancora dei soli della Cappella Musicale Filippina. Martedì 8 dicembre, come da tradizione, c'è il concerto per l'Immacolata, stessa ora, 16.45. Ci sarà il coro musicale di dal maestro Pavetto, musiche di Dell'Acciaio, Rossini, Mozart e Puccini. Vi ringrazio per la presenza e vi do appuntamento sabato prossimo.
Grazie, mi spiace che la città bloccata, no, è stato l'Ope.
Mi sono trovata così bene, sono così presenti alla madre.